Modulo A. Lo Stato e gli Stati. Preparati all'interrogazione. 1. Quali sono gli elementi costitutivi dello Stato?
Gli elementi costitutivi dello Stato sono un apparato organizzativo, un territorio delimitato da confini precisamente stabiliti e un popolo. Tali elementi rappresentano caratteristiche fondamentali comuni a tutti gli Stati.
2. Oltre alla terraferma, quali elementi comprende il territorio di uno Stato?
Oltre alla terraferma, il territorio di uno Stato comprende il sottosuolo fino alla profondità raggiungibile dall'uomo, lo spazio atmosferico che si trova sopra la terraferma, escluso lo spazio cosmico, le acque territoriali, ossia quelle comprese entro un determinato tratto di mare lungo le coste, le navi e gli aerei che sono soggetti alla sovranità dello Stato di cui battono bandiera.
3. In che cosa consiste la differenza tra Stato e nazione?
La differenza sta nel fatto che lo Stato è un'entità giuridica che definisce con precisione un territorio e una popolazione, governati da un unico apparato politico. Invece la nazione è un'entità storico-culturale che comprende l'insieme di individui che sono legati tra loro da una comune appartenenza. Quindi a uno Stato non sempre corrisponde un'unica nazione.
4. In base a quali elementi fondamentali uno Stato può dirsi democratico?
Uno Stato può essere considerato democratico quando i governanti sono scelti dal popolo attraverso libere elezioni, quando i cittadini hanno il diritto di esprimere le proprie opinioni politiche e di organizzarsi in partiti politici e chi è all'opposizione è libero di criticare la maggioranza e di aspirare a governare il paese. Infine, uno Stato democratico deve essere anche uno Stato di diritto, cioè uno Stato in cui i governanti devono essere sottoposti alla legge e il potere deve essere esercitato nel quadro di precise regole fissate dalla Costituzione.
5. Che cos'è un trattato internazionale?
È un accordo tra gli Stati che regola questioni di interesse comune su un piano di reciprocità. Le norme contenute nei trattati vincolano soltanto gli Stati che li hanno sottoscritti. I trattati possono essere bilaterali o multilaterali, a seconda che siano sottoscritti da due o più Stati.
6. Da chi è composto il Consiglio di Sicurezza dell'ONU?
Il Consiglio di Sicurezza dell'ONU è un organo formato da 15 Stati membri, di cui 10 sono eletti ogni 2 anni dall'Assemblea Generale e 5 sono membri permanenti. Questi ultimi sono gli USA, la Russia, la Francia, la Gran Bretagna e la Cina, ossia le grandi potenze vittoriose della Seconda Guerra Mondiale.
7. Da quali Stati fu firmato il trattato istitutivo della CEE e quali obiettivi si poneva?
Il trattato CEE fu firmato da 6 paesi. L'Italia, la Francia, la Repubblica Federale di Germania, il Belgio, i Paesi Bassi e il Lussemburgo. La sua finalità fondamentale era quella di creare un mercato comune tra gli Stati membri e di assicurare quindi la libera circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali e delle persone. Più in generale, il trattato intendeva promuovere il graduale riavvicinamento delle politiche economiche degli Stati membri, uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della comunità, un'espansione continua ed equilibrata del sistema economico, una stabilità accresciuta, un miglioramento sempre più rapido del tenore di vita e più strette relazioni tra gli Stati.
8. Quali organi dell'Unione Europea esercitano il potere legislativo?
Il potere legislativo è esercitato congiuntamente dal Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea e dal Parlamento Europeo e il loro ruolo è diverso a seconda della procedura richiesta per l'adozione degli atti comunitari, procedura di codecisione, di cooperazione o di consultazione.
9. Che differenza c'è tra un regolamento comunitario e una direttiva?
La differenza fondamentale sta nel fatto che i regolamenti sono atti normativi di portata generale, ossia si rivolgono a tutti i cittadini dell'Unione e hanno efficacia diretta e immediata, ossia non richiedono recepimento da parte degli Stati. Le direttive, invece, sono atti normativi che si rivolgono solo agli Stati, fissando gli obiettivi da raggiungere. Saranno gli Stati, quindi, a dover recepire le direttive attraverso l'emanazione di propri atti normativi, individuando forme e mezzi per raggiungere gli obiettivi fissati.
10. Quali sono gli obiettivi della politica di coesione economica e sociale?
La politica di coesione economica e sociale ha l'obiettivo di correggere gli squilibri che esistono tra le diverse regioni europee e di favorire quindi lo sviluppo delle regioni più povere. A tal fine, l'Unione Europea utilizza il 35% del proprio bilancio attraverso i fondi strutturali, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, Fondo Sociale Europeo. Attualmente le regioni europee sono interessate dalla programmazione dei fondi strutturali per il periodo 2007-2013 e gran parte delle risorse andranno alle regioni dei paesi di più recente adesione.
11. Che cos'è lo Statuto Albertino?
Lo Statuto Albertino è stata la carta costituzionale del Regno d'Italia fino al 1948, anno di entrata in vigore della Costituzione Repubblicana. Lo Statuto Albertino era stato emanato dal re Carlo Alberto il 4 marzo 1848, quindi si tratta di una Costituzione concessa dall'alto, senza alcuna consultazione democratica.
12. In che modo prese avvio il periodo fascista?
Il passaggio dal regime liberale al regime fascista si realizzò tra il 1922 e il 1925. Nel 1922 il capo del partito fascista, Mussolini, ricevette dal re Vittorio Emanuele III l'incarico di formare il nuovo governo. La scelta del re, avvenuta in seguito alla marcia su Roma organizzata dai fascisti, fu determinata dalla volontà di mettere alla guida dello Stato un uomo forte che fosse in grado di sbarrare la strada alle conquiste del movimento operaio e al processo di democratizzazione.
13. Quando e da chi è stata scritta l'attuale Costituzione italiana?
La Costituzione italiana è stata scritta tra il 1946 e il 1947 dall'Assemblea Costituente eletta a suffragio universale il 2 giugno 1946. Il compito di redigerne una prima stesura fu affidato a una commissione di 75 deputati eletti in seno all'Assemblea Costituente. Successivamente, l'Assemblea Costituente discusse tale proposta, articolo per articolo, e il 22 dicembre 1947 approvò il testo definitivo della Costituzione, che entrò in vigore il 1 gennaio 1948.
14. Perché per molti anni la Costituzione rimase inattuata?
Dopo l'entrata in vigore della Costituzione, era necessario rendere concretamente operanti le norme in essa contenute, attraverso nuove leggi e riforme, per adeguare l'ordinamento giuridico e istituire nuovi organismi come per esempio le regioni o la Corte Costituzionale. Purtroppo tali riforme sono state approvate con notevole ritardo, lasciando inattuate per diversi anni molte previsioni costituzionali perché la collaborazione tra le forze politiche, che aveva reso possibile le enunciazioni riformatrici della Costituzione, era venuta a mancare in conseguenza del clima politico internazionale dominato dalla Guerra Fredda e di una situazione interna difficile, in cui le forze di governo avevano priorità diverse, garantire l'ordine e lo sviluppo.
15. A che punto si trova attualmente il processo di riforma della Costituzione italiana?
La Costituzione italiana è stata recentemente modificata, nel 2001, con la riforma del titolo V riguardante le regioni, le province e i comuni. Questa riforma mirava ad attuare un più ampio decentramento nei poteri dello Stato a favore delle regioni e delle autonomie locali. Successivamente ci fu un altro tentativo di riforma, attraverso una proposta di legge costituzionale diretta ad accrescere ulteriormente i poteri delle regioni, a rafforzare la posizione del Presidente del Consiglio e a trasformare il Senato in una Camera delle Regioni. Tale legge fu approvata dal Parlamento nel 2005, ma fu respinta dagli elettori attraverso un referendum e non entrò mai in vigore.